ma i miei figli direbbero quasi, nel linguaggio giovanile, uno sfigato, non so come dirvi, no? Sui social, il borsello, i soldi, e poi vive in una casa occupata, è un posto fatiscente, tira a campare. È particolare perché quando va in carcere ha diversi colloqui, no? Un po' per i nuovi giunti, un po' con lo psicologo. E ha questo approccio stolido, no? Per cui lui dice: no, ma io non volevo ammazzarlo, quindi non l'ho ucciso. Chiede insistentemente della moglie, delle figlie. Poi cambia, piange e poi, ripeto, basta leggere le trascrizioni dell'udienza della dottoressa Caruso. Dice: no, ma io non voglio bere l'acqua del rubinetto, vorrei la bottiglia, ma perché non mi fate uscire con tutti gli altri? E gli devono spiegare: guarda che se tu esci con tutti gli altri ti fanno a pezzettini. Chiede della mamma, la mamma. Chiede della mamma, questo rapporto con la mamma, no? E poi insistentemente scrive, ha bisogno di essere rassicurato, chiede delle figlie, chiede di parlare con la moglie, usano questo sistema dei telefoni uno con l'altro, no? Vedete che poi alla fine se c'è un detto, no, che dice: visti da vicino nessuno è normale, e mi viene voglia di dire: visto da vicino nessuno poi è così anormale. Anche quando è in carcere, che tutto gli crolla addosso, lui ha un atteggiamento quasi di rimozione, non lo dico io e non lo dicono i miei consulenti. Lui non capisce la gravità di quello che è successo. Lui che viene definito più volte come un buon padre, anche i vicini dicono: ma io l'ho sempre visto come una persona, dice, buona. Credo sia Vituliano, dice, no? Allora poi noi abbiamo deciso di vedere un attimo, ma com'è che, ma da dove arriva veramente questo Marziano? Che cosa ha fatto prima di questa tragedia? Non ha finito praticamente gli studi, ha viaggiato di qua e di là con la famiglia. E lo sottoponiamo ad un esame psichico. Ora vedete, l'altra volta, io me lo ricordo, il Presidente, che è sempre stato molto paziente, quando abbiamo fatto quella sfortunata, diciamo, udienza da remoto con la mia consulente, la testista, ha avuto un moto di stizza perché si faceva fatica a seguire, i dati sembravano poco importanti, ma poi voi invece rileggerete le trascrizioni. Perché io ho voluto dilungarmi così? Perché, vedete, il problema gigantesco di questi aspetti psicologici è di duplice natura. Allora, il primo è che la psicologia e la legge provengono, queste sì, da due pianeti diversi, nella fase di merito. Perché? Perché la psicologia serve per capire, la legge serve per giudicare e punire, quindi siamo in antitesi completamente. Primo aspetto. Secondo aspetto: quando non c'è più nulla da perdere o da sperare, l'avvocato cosa fa? Tira fuori la carta della parziale incapacità, l'incapacità non ci arriva, e tanto si può dire tutto e il contrario di tutto. Il terzo punto gigantesco è che, guarda caso, l'esordio di questa patologia o fragilità molto spesso è proprio il reato. Bene, qua ce la caviamo, perché il fatto che lui abbia avuto, che non abbia un'intelligenza particolarmente brillante, mi sembra che sia provato sia prima che dopo questo evento. Anche solo questo attaccamento alla moglie che lo accusa, già c'è qualcosa di che non va, a mio parere, a cui scrive anche l'ultima settimana prima delle arrivi. Però appunto, io che cosa ho fatto? Io ho voluto, non io, nel senso i miei consulenti hanno sottoposto a test questa persona, perché io sono, anche l'avvocato Patrizio Nicolò dice: i test, scusate, ma di che, cioè, voglio dire, stiamo introducendo nel processo una cosa del genere, ci deve essere un riscontro oggettivo. Se io parlo di shock, se parlo di rimozione, non è che mi posso riempire la bocca di questi dati senza che ci sia un riscontro documentale. Bene, io ce l'ho, che è nella consulenza. Due psicologi e uno psichiatra hanno visitato e visto in più colloqui il Rustici. Le prove psicometriche, quindi non stiamo parlando di un'opinione. Vi ricordate, no, quando parlavamo del software, del DNA? Ah, quello lì viene preso come software, non il DNA, il software viene preso come oro colato. Anche i test si basano sui software, su interpretazioni statistiche, così come il DNA. Quindi non è che ci si può allontanare più di tanto. Quando si parla di test e di prove psicometriche, non si parla di, ma guarda, se secondo me questo non ci arriva. Si parla di dati. Nel loro insieme hanno delineato una condizione di ipodotazione cognitiva con prestazioni al limite inferiore o al di sotto del valore normativo in prove valutanti il ragionamento logico-deduttivo. Il ragionamento logico-deduttivo è proprio A. Io faccio A, succede B. Il signor Rustici presenta quindi una disabilità intellettiva lieve con un profilo cognitivo caratterizzato da una compromissione nel ragionamento logico-deduttivo, nelle capacità di problem solving e nelle abilità attentivo-esecutive. Attenzione, io non sto dicendo che questo signore abbaia la luna, eh? Vabbè, allora poverino, sei ipodotato. Io vi sto dando un dato in più, una griglia, degli occhiali che ci dobbiamo mettere per avere e assolvere il compito specialissimo di giudicare un altro essere umano e di buttarlo dentro per 30 anni. Che viene voglia di farlo, eh? Viene veramente voglia di farlo. Io, lo dicono tutti gli avvocati, ma io a sto giro veramente non vi invidio, perché è giovane. E perché adesso sappiamo come sono andate le cose. Quindi, questo grande assente, incensurato, un padre che fino a quel momento è stato un buon padre nei limiti della sua condizione, e avviene poi questo. Sapete che io ancora non ho capito il motivo. Pannolino sì, pannolino no, non lo so, ci deve essere qualcosa. È successo qualcosa che nemmeno noi oggi riusciamo veramente a ricostruire come motivo, perché il fatto delle paranoie, delle cose, non è sufficiente, perché anche dal punto di vista scientifico non c'era questa intossicazione di questa misura, c'è qualcosa di più profondo, a mio avviso, condiviso. La vita di questo bambino è stata veramente disgraziata. A volte mi sono sorpreso a pensare che la cosa migliore per lui sia stata la morte, ed è orrendo detto di un bambino, perché se non poteva essere salvato, che vita lo aspettava? Ma le cose sono andate diversamente. Ora qui il vostro grandissimo compito, come dicevo prima, è quello di fare questa operazione, no? Immaginatevi questo processo come veramente un paziente. Voi lo aprite e trovate un po' qui e lì delle metastasi, delle cose, no? Dovete decidere dove entrare, dove cercare di pulire e fare chiarezza. Qui ci sono delle accuse che sono assolutamente non corrispondenti all'orrenda tragedia che dovete giudicare. Non c'è una volontà omicida. Sicuramente non ci sono stati maltrattamenti nei confronti della moglie e delle bambine. Non c'è una cronica e un'acuta intossicazione. e sicuramente non ci sono state le torture. Su questo voglio dire due parole. Il reato di tortura è stato introdotto, questo lo dico ovviamente, diciamo così, non certo a beneficio dei giudici togati, ma sarò brevissimo. Il reato di tortura è stato introdotto all'indomani del G8. Perché? Perché in una allegra caserma della polizia la gente era stata presa, legata, denudata, dileggiata, picchiata, eccetera. E dopo che la nostra fulgide forze di polizia si sono rese conto e sono state giudicate, anche ovviamente non tutte, ma quelle responsabili di aver commesso dei reati, l'Europa, diciamo così, ha detto: sentite un po', Italia, ma vogliamo trovare un reato ad hoc per cose di questo genere oppure no? Ed ecco che giustamente è uscito il reato di tortura, è stato uscito di orrendo, è stato varato e poi approvato e inserito nel nostro codice penale. Per situazioni completamente diverse, cronologicamente, a livello ambientale, per finalità. Attenzione che non è questo il caso, ma ve lo faccio notare. Quando si parla di maltrattamenti in famiglia, non è che si parla di sgridate, perché c'è anche l'ipotesi aggravata dalla morte. Quindi questo aspetto c'era già. Questo aspetto c'è già, è già, no, ripeto, non è questo il caso, ma c'era già. Il reato di tortura, fa anche rima, proprio non ci sta. E allora che cosa ci sta, caro avvocato dell'Aula? E io ho già finito. Allora, ci ho pensato tanto. Perché poi si dice, no, che sia l'avvocato che il pubblico ministero sparano a salve, perché poi alla fine decide il giudice, no? E poi anche la vecchia tecnica di chiedere 10.000 per ottenere 1.000, non è che ripaghi più di tanto, anzi, a volte è pure offensiva per il giudice e per chi la propone. Quindi io ho pensato tanto a cosa fare di questi capi di imputazione. Allora, io sicuramente, e arrivo alle conclusioni, chiedo che con la formula, ovviamente, che ritenete voi, in una maniera, ci sia la soluzione per la tortura, la soluzione per i maltrattamenti, anche assistiti, perché, ripeto, non c'è la prova. Anzi, c'è la prova contraria, ma se volete fermarvi a un pezzettino, basta avere il fatidico ragionevole dubbio. Io non devo dimostrare l'innocenza del mio assistito, sono loro che devono dimostrare la colpevolezza e non l'hanno fatto. Quindi, assoluzione per la tortura, assoluzione per i maltrattamenti, sia nei confronti della madre, costituita parte civile, che delle bambine. Il piccolo Mehmed è morto perché lui l'ha picchiato, ma non voleva ucciderlo. È un omicidio preterintenzionale. E voi non sapete quanto ci ho pensato prima di dirla questa cosa qua. Ma così è perché si è svolto tutto quella notte lì. E i motivi non li conosciamo. L'ha picchiato, picchiato e a un certo punto è caduto. Un subordine, un'altra riqualificazione, ma solo per me. I maltrattamenti con la successiva morte, ma questa... Io la devo fare sta richiesta qua, ma la fotografia di quello che è accaduto ve l'ho appena data. Io adesso so che ci saranno delle repliche e mi dispiace non avere l'ultima parola, magari farò anch'io delle controrepliche. Ma vi assicuro che quello che vi sto dicendo è negli atti. Ho finito.
Pia, mi intende replicare?
Sì, Presidente, signori della Corte, io l'avvocato dell'Aula ha ben anticipato, saranno repliche brevissime, che sono brevissime perché io ho preparato semplicemente una nota, anche scritta, perché l'avvocato, come mi aveva promesso, ha toccato un tema che mi aveva anticipato e questa mi ha consentito di riflettere su un tema tecnico che non è stato oggetto semplicemente di una specifica attenzione in sede di requisitoria. Io oggi vi dirò soltanto una parola e dirò all'avvocato una parola che se Quello che non deve essere fatto in questo processo, come giustamente ha detto, è utilizzare la pancia per nessuna valutazione, ivi comprese le valutazioni tecniche che qui si impongono. Quindi quando l'avvocato dell'Alla dice che Silvia Zairovic, che è la testa d'accusa importante, non l'unica prova di questo processo, che è stato oggetto di larghissima attenzione da parte del pubblico ministero in requisitoria, da parte delle parti civili, ma non per problematiche, diciamo così, relative alla sua posizione processuale, ma solo ed esclusivamente perché in quanto testa d'accusa, l'unica presente in un contesto familiare che è oggetto dei capi di imputazione, è l'unica che ha reso delle dichiarazioni che, oltre ad altri elementi che già emergono, l'abbiamo già detto, il corpo di Mehmed, abbiamo già detto l'autopsia, abbiamo detto le dichiarazioni confessorie dell'imputato, è l'unica che ha reso dichiarazioni che consentivano di riempire un po' i buchi, diciamo così, di questa storia. Ma quello che mi preme sottolineare è che la scelta di indagare Silvia Zairovic il giorno dei fatti, nel corso delle indagini, all'esito delle indagini, non è una scelta di pancia. Non è una scelta, perché questo ce lo dice la Cassazione, io vi produrrò delle sentenze in cui spiega quali sono i criteri che devono essere seguiti dal pubblico ministero, che, ribadisco e ripeto, ha una potestà di valutazione sulla sussistenza dei presupposti che la legge impone, ai sensi dell'articolo 35, per procedere all'iscrizione. E sono presupposti che la Cassazione, io cito tre sezioni unite solo sul tema, ho trovato, sono situazioni che devono essere precise perché non trovano fondamento nel sospetto. Abbiamo una prima sezione unita del 2009, Lattanzi, che parla della possibilità di iscrivere un soggetto identificato nel registro delle notizie di reato quando vi sono prove di una certa pregnanza, elementi obiettivi che consentano l'identificazione di un soggetto che superino la soglia del personale sospetto. Si parla di indizi non equivoci di reità per procedere all'iscrizione che non rilevano sospetti o intuizioni personali. E questo lo sottolineo perché, avvocato, portiamo avanti fino in fondo il ragionamento. Non soltanto Silvia Zairovic presenta i fatti, ha reso delle dichiarazioni la cui valutazione di credibilità sarà evidentemente molto complessa. Si tratta di una persona offesa, costituita parte civile, e certamente non devo ricordare la Cassazione, è evidente che ogni parola che dice deve essere rigorosamente valutata, e ripeto che quello è stato l'oggetto della discussione del pubblico ministero. Ma diverso è il caso in cui noi dovessimo, seguendo le prospettazioni della difesa, ritenere che un'iscrizione avrebbe dovuto avvenire perché si potrebbero ipotizzare delle conseguenze processuali, perché a quel punto la Zairovic, non per scelta, diciamo così, probatoria del pubblico ministero, parliamo di una persona offesa che ha reso dichiarazioni fin dall'inizio, che anche, verosimilmente, evidentemente io non ho la sfera magica, ma che anche laddove avesse avuto riconosciuto il diritto, ai sensi dell'articolo 210, di non rispondere, certamente, verosimilmente, avrebbe reso le dichiarazioni. Ma aggiungo anche che la Cassazione, pur laddove ci dice che questa valutazione sulla tempestività dell'iscrizione spetta anche, in via sostanziale, dice anche con la sezione unite MILS, al Tribunale che valuta quelle dichiarazioni, specifica anche che l'eventuale sanzione di inutilizzabilità in astratto prospettabile non è operativa ogni qualvolta quell'iscrizione non sia mai avvenuta, perché l'iscrizione nel registro degli indagati resta e rimane una potestà nella responsabilità e nella valutazione del pubblico ministero. Io era semplicemente per precisare processualmente quali possono essere gli effetti delle valutazioni, delle prospettazioni già effettuate dalla difesa, chiedendo quindi il rigetto di ogni valutazione in questo senso. Per il resto insisto e ripropongo le conclusioni che ho già proposto. Grazie. Allego una brevissima memoria scritta con allegata giurisprudenza sui punti che ho illustrato.
Le parti civili.
Sì, inizio io. Molto brevemente, soltanto in merito alla questione relativa alla violenza assistita. Dunque, io mi riporto alle note alla violenza assistita, all'assenza della violenza.
Dovrei di usare un tono di voce un po' più alto.
Sì, grazie. Chiedo scusa. Mi riporto alle note di udienza che ho depositato. In realtà le lesioni sono coeve all'evento morte, ma vi sono anche appunto le lesioni ai piedini che sono avvenute 4-5 giorni prima rispetto ai fatti. È emerso, e dalle intercettazioni è evidente, che il padre picchiasse Mehmed già da 15-20 giorni prima. Quindi, come sottolineato dalla consulenza della dottoressa Liberatore, per la promiscuità dell'appartamento, per le inevitabili urla che ci sono sicuramente state, perché le bambine hanno sicuramente visto le lesioni, ritengo sussistenti, anche per gli indicatori indicati appunto nella consulenza, sussistente la violenza assistita. Per il resto anch'io mi riporto. Grazie.
Prego. Grazie Presidente. Brevissimo anche io. Mi rendo conto che, se non sbaglio, quasi un'ora e mezza di discussione, alla fine del collega, che ho apprezzato, ho seguito con grande attenzione, è stata tutta solo dedicata a attaccare e demolire la persona offesa che io rappresento. E credo, mi sono appuntato delle frasi che ha ripetuto il collega, partendo da quello che io definivo la volta scorsa, non ho riletto, questo pregiudizio di fondo. Usare una posizione dell'avvocato difensore che fa solo il suo lavoro, io non voglio mancargli di rispetto né denigrarlo, ma utilizza termini che io speravo di suggerire una chiave di lettura, dovrebbero essere proprio lasciati fuori nell'approccio a questa vicenda. E le frasi che ha detto e mi sono appuntate sono: se sei perlomeno convivente, se vivi con lui, per l'ennesima volta non fai nulla. E nel ripetere queste frasi, abbasso la voce perché giustamente mi è stato fatto notare che mi faccio prendere, scusate, ha detto, nel descriverci questo, io in senso, per così dire, per stigmatizzare l'approccio del difensore che dice, io lo definisco il manuale dell'uccisione di un bambino. L'avvocato ha anche mimato la scena dicendo: se voglio ammazzare un bambino, gli batto la testa a terra. Questo è il modo che lui ci rappresenta, perché ha detto davanti a tutti voi, davanti a tutti noi, ognuno di noi ragiona in questo modo. Ecco, questo io mi sono dilungato la volta scorsa e ho provato, per come io provo a immaginarlo, lei non è ognuno di noi, lei non è quella che dice l'avvocato dell'Alla che raccontava, o che ognuno di noi pensa di trovarsi nella sua vita in quel momento. No, lei non c'è mai stata in una vita simile alla nostra, e smettiamola di dirle ancora lei è connivente perché lei non l'ha impedito. E io, come difensore, smettiamola e rabbrividiamo nel dire, con le lesioni che ha letto il pubblico ministero, le ha ricordate, che anche qui cito, il bambino è morto perché è caduto. Ecco, questo facciamo, diamo nelle parole, ho finito, rispetto e dignità. Diciamo, parlando di quel bambino e dicendo che è rivoltato come un calzino, e parliamo di un bambino, e parlando di lui diciamo che forse non dovremmo dire urla strazianti beduine animalesche, perché sempre di questo parliamo. Ho concluso.
Prego. Io ringrazio il mio collega per i suggerimenti che mi sono appuntato. Detto questo, allora, aspetta, vado di là magari, che
no, ma va bene.
Guarda, tanto sarò talmente breve. Allora, per quanto riguarda l'intervento del pubblico ministero, una parola per dire che sì, possiamo produrre 8.000 sentenze, sta di fatto che io continuo assolutamente a ritenere che sarebbe stato opportuno un altro approccio investigativo. Era necessario avere un testimone, diciamo così, adesso uso delle frasi che poi magari mi verranno censurate nuovamente, e il testimone alla fine è stato trovato. La sentenza che ha citato è una sentenza che conosco anche io, e come vedete, signor Presidente, usa dei parametri, ma io direi scontati, quando la Cassazione a sezioni unite dice no, perché non bisogna usare, diciamo, l'intuito persone, vabbè, cioè, voglio dire, è ovvio che è così, però rimane sempre una scelta del pubblico ministero. Qui non c'è un software, indago sì, indago no, c'è l'opportunità. Poi alla fine chi se ne importa se non è stata indagata? La cosa importante in questo procedimento è che vengano valutate le sue dichiarazioni. Punto primo. Secondo punto, riguardo a quello che è stato detto dalla Costituita Parte Civile per le bambine. C'è poco da fare, lo dice la stessa Zairovic. Se succedevano maltrattamenti, se mai succedevano dei maltrattamenti, lei dice, e allora prendiamo per buono quello che dice, che succedevano di notte e che le bambine non si svegliavano. Quindi a cosa hanno assistito? Ma la dottoressa Liberatore ha dedotto i pianti, la casa, ma se è la stessa parte civile che ci dice questa cosa. Allora è credibile quando ci dice una cosa e non è più credibile quando ce ne dice un'altra. Ok. Terzo punto, penultimo. L'avvocato Patrizio Nicolò non è bravo, è bravissimo. Ti prometto che se mi indagano mi difenderai tu, perché come riesce a presentare i fatti lui raramente si riesce. Io ho detto, sbatto la testa per terra e poi ho aggiunto un altro pezzo e le lesioni sarebbero state molto molto più gravi, e questo è l'aspetto importante. Poi vogliamo fare un po' di cinema, un po' di teatro, facciamolo. Il punto è che sono i consulenti tecnici del pubblico ministero che dicono che quella ferita non era una ferita devastante. E lo stesso professor Zoia, con buona pace delle buone maniere, perché qua si parla di lacrime e sangue, non di Cenerentola, ci dice che non è nemmeno lui capace di dire se il bambino soccorso tempestivamente se poteva sopravvivere o meno. Quindi questo vuol dire che la ferita non era una ferita devastante. Il bambino è caduto perché è stato spinto, non è caduto dal seggiolone. Smettiamola, smettiamola di giocare a fare sti giochi qua. Le urla, sì, certo, urla strazianti, certo. Adesso stiamo qui a fare le anime belle, quando dobbiamo decidere se dar 30 anni o l'ergastolo in presenza di un bambino morto, le anime belle. Dobbiamo essere intelligenti, non belli. Mi sono dimenticato poi un'altra cosa. In ogni caso, signor Presidente, signori della Corte, circostanze comunque attenuanti generiche prevalenti su ogni aggravante. Ha confessato praticamente, si è seduto lì e ha detto le cose con dei distinguo, ma le ha dette, schifose quanto vogliamo. Ha un problema oggettivo, cognitivo. Veramente lui non è uno di noi sotto questo aspetto qui. E non perché viveva in una casa brutta o perché è lo zingarello, ma perché proprio ha un problema psicologico. Quindi, ancora una volta, anzi ci tengo ad avere l'ultima parola, perché ancora una volta mi sembra, e ho la sgradevole impressione, che si cavalchi l'aspetto veramente emotivo, carichissimo di questa vicenda, ma voi non ve lo potete permettere. E insisto quindi sulle mie conclusioni.
Grazie. Se lasciate il cellulare, la Corte avvisa mezz'ora prima di uscire. La Corte avvisa mezz'ora prima di uscire se lasciate il cellulare. Francamente non riusciamo a fare una previsione di orario. Sì, sicuramente 3 ore per dare una, però non di più. Volevo solo, perché è necessario farlo e non per dovere ma per convinzione, licenziando i due giudici popolari aggiunti, la signora Romanò e la signora D'Ameri, ringraziarle veramente per la partecipazione a un processo che hanno seguito con attenzione e con assoluta intelligenza, come tutti i giudici togati. Ci ritiriamo in camera di consiglio ovviamente, e chi ha partecipato a tutto il processo deve essere assolutamente ringraziato per l'attività che ha svolto. A dopo.